Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina parliamo di diritto, legge, carcere. Lo faremo con tre ospiti diversi che sentiremo nel corso della trasmissione di questa mattina. Il diritto è quello colpito come un bersaglio dai leader autocrati in giro per il mondo, da Trump a Netanyahu, da Putin a Erdogan, da Milei a Meloni, a Modi. C'è un diritto vittima e un diritto carnefice, concedetemi queste espressioni. Il primo, il diritto vittima, vittima dell'azione politica da Stato autoritario, è scritto ad esempio in decenni di relazioni internazionali che sono rinate dopo il buio delle guerre mondiali nella prima metà del Novecento. C'è poi il diritto carnefice, fatto da quelle norme usate come una clava sui diritti dei cittadini. È un diritto che si mette al servizio di un concetto autoritario di sicurezza. Un esempio su tutti è il cosiddetto decreto sicurezza del governo Meloni, che di fatto punta a sfinire la partecipazione democratica a manifestazioni di dissenso, punta ad esaurire le risorse democratiche. Buongiorno e benvenuto ad Ugo Mattei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ugo Mattei, giurista, autore di un ultimo libro intitolato La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, pubblicato da Feltrinelli. Allora, lei sostiene che siamo alla fine del diritto? Inappellabile conclusione?
Ma guardi, sicuramente se non siamo proprio al capolinea ci siamo vicinissimi. E vorrei riprendere un po' quello che lei diceva in apertura, cioè coniando questa idea del diritto vittima e del diritto carnefice. In realtà noi giuristi siamo abituati da lungo tempo a contrapporre il diritto alla legge, anche se poi questa contrapposizione tra diritto e legge è venuta sfumandosi nel tempo. Il diritto porta in sé come nozione, anche terminologica, una forte connotazione assiologica. Diritto significa retto, no? La retta via, la via giusta. Cioè diritto deriva dalla locuzione ius, che appunto richiama l'idea di giustizia. Legge invece richiama all'idea di legare, quindi un atto di forza, un atto di autorità, una logica che è la logica del potere che utilizza la legge appunto per legare e per vendere lo schiavo oltre le mura, no? Quello era il comportamento della legge. Quindi legge e diritto sono due cose completamente differenti e contrapposte, e la legge, come dire, è in buone mani oggi, nel senso che l'autocrate fa uso della legge come strumento di imposizione della sua volontà, e noi vediamo, e anzi utilizza una visione cattiva della legge, no? La legge col volto brutto, e di qui tutta l'estrema escrescenza penalistica dei nostri ordinamenti giuridici. Quello che soffre, che è davvero alla fine, è il diritto, cioè un sistema di principi razionali che governano nell'interesse del bene comune.
Veniamo al punto del suo ultimo libro. In che cosa consiste allora questa grande sostituzione tecnologica dell'era nuova, cioè questo passaggio dal diritto sostituito dalla tecnologia?
Certo, il diritto semplicemente, così come noi lo abbiamo conosciuto finora, è portatore di questa sua logica di principio, viene sostituito dalla tecnologia sempre di più, perché oggi è molto facile governare il sistema attraverso strumenti di tipo predittivo, basati sulla sorveglianza, la grande raccolta di dati. La società viene governata sempre di più attraverso dei modelli di controllo ex ante. Questa capacità della tecnologia di funzionare al posto del diritto nel controllo sociale, ha limitato fortemente le capacità dei professionisti del diritto, cioè dei giuristi, di farsi ascoltare. Cioè, un tempo il potere ascoltava il giurista, perché il giurista serviva nella grande operazione di accumulo del capitale, era assolutamente necessario, e quindi, essendo necessario, era anche ascoltato. Oggi il giurista non è più necessario per il potere, sia per il potere politico che per il potere economico. Conseguentemente il potere politico si comporta utilizzando quello che lei chiama il diritto carnefice, quindi la legge, una legge che è formalmente legittima, ma soltanto formalmente. Anche il nazismo era legalmente indiscutibile, nel senso che Hitler va al potere attraverso strumenti giuridici, democratici, dopodiché, quando arriva il potere, istituisce formalmente, in modo corretto, il Führerprinzip, e sulla base di quello porta avanti il suo regime. Vede, la legge e non il diritto, no? Tant'è che uno dei più grandi giuristi del secolo scorso, che era Carl Schmitt, era il grande teorico, no? dell'idea proprio del diritto in quanto legge. Ecco, invece il potere economico, che può utilizzare semplicemente i dispositivi della sorveglianza e della cattura di dati, non ha più bisogno di ascoltare il diritto, perché è riuscito a portare la nostra vita sociale in una logica diversa, che è la logica del prendere o lasciare, una logica che Varoufakis chiama una logica formale. In altre parole, le grandi piattaforme fanno loro le leggi, decidono loro come applicarle, decidono loro chi è dentro e chi è fuori, gli estorcono il consenso. Se non diamo il consenso, non possiamo utilizzare Facebook, non possiamo utilizzare Zoom, non possiamo utilizzare nessuna delle piattaforme che sono diventate dalla pandemia in avanti sempre più necessarie, e conseguentemente questa logica estrattiva del prendere o lasciare, in qualche misura, che abbiamo imparato online, diventa la logica pervasiva della nostra organizzazione sociale. Il mio libretto studia questo, cioè cerca di mettere a fuoco quelli che sono i punti della vecchia idea di giuridicità, che sono strutturalmente incompatibili con la démarche verso la sorveglianza, quindi il principio del libero arbitrio, il principio del giudice terzo, il principio di una professionalizzazione dei diritti attraverso una cultura giuridica. Tutti questi non servono più, e quindi il mio libro descrive, come dire, una parte critica, triste, di un diritto che declina. Dopodiché cerco anche, in pars construens, di vedere che tutta questa sorveglianza non è necessariamente ed unicamente un male, ma può funzionare recuperando la nostra capacità di pianificare. Attraverso i dispositivi della sorveglianza e dei dati è possibile nuovamente, dopo la caduta del muro di Berlino, se la pensato che la pianificazione politica fosse impossibile, in mancanza, diciamo, di un sistema capitalistico, invece oggi sappiamo che è possibile pianificare, quindi costruire anche eventualmente una società socialista attraverso, funzionante, senza bisogno, diciamo, di un sistema di prezzi come quello che abbiamo oggi.
Quindi... Ugo Mattei, andiamo a chiudere con questo suo ragionamento, e ci facciamo un nodo al fazzoletto per vedere quali possono essere gli sviluppi di questo ragionamento e la parte finale del suo ragionamento. Grazie e buona giornata, e a presto.
Buona giornata a lei, arrivederla.
Ugo Mattei, giurista, il libro che citavamo all'inizio di questa breve conversazione, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, pubblicato da Feltrinelli. Tra un momento ci colleghiamo con la nuova ospite. Buongiorno e benvenuta Cinzia Asciuto.
Buongiorno, bentrovati.
Direttrice di Micromega, dicevamo, diritto, legge, carcere, queste le tre questioni che affrontiamo stamattina a Pubblica. Con Cinzia Asciuto parliamo di carcere, perché l'ultimo numero della rivista che dirige è un volume monografico ed è dedicato al carcere, dei diritti e delle pene, carcere e penalità nel XXI secolo, questo è il titolo. Allora, il carcere è un po' il luogo dove il diritto e i diritti rischiano maggiormente, no, di finir male, di essere sospesi, di essere traditi. Questa è una preoccupazione che emerge da questo lavoro collettivo?
Assolutamente sì, in questo volume abbiamo voluto mettere, diciamo, l'accento su due aspetti. Uno, quello più, diciamo, noto, cioè delle condizioni carcerarie, e che conosciamo tutte, Radio Popolare se ne occupa moltissimo e sappamo che si tratta di condizioni assolutamente contrarie allo spirito della nostra Costituzione.
Certo,
che...
mi lasci citare solo la trasmissione, visto che lei ha giustamente fatto riferimento a Jailers Rock, che è la trasmissione di Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, che va in onda tutte le settimane, il lunedì alle 20:30, ormai da molti anni, e da molti anni Jailers Rock ci aiuta a, e aiuta gli ascoltatori e le ascoltatrici a conoscere il mondo del carcere. Prego, Sciuto.
Esatto, quindi partiamo anche noi dalle condizioni del carcere. Io nel mio prologo scrivo che diciamo, molti dicono il carcere non è un albergo. Ecco, io penso che il carcere dovrebbe essere non solo un albergo, ma anche un albergo di lusso, perché il semplice limite alla libertà personale è già una pena gravosissima, alla quale non possiamo aggiungere pene, diciamo, virgolette, accessorie che hanno a che fare col trattamento disumano. Ma in questo volume abbiamo voluto andare un attimo oltre, fare un passo avanti, e cioè chiederci, anche se il carcere fosse, diciamo, un carcere modello, facciamo finta che domani con una bacchetta magica il carcere non ha più tutte quelle disfunzioni, sovrappopolazione, eccetera, che conosciamo bene. Funziona però? A che cosa ci serve? Perché continuiamo a usare il carcere per rispondere a molto spesso a problemi che non sono soltanto criminali, ma sono spesso anche sociali? E diciamo che il carcere non funzioni, lo dimostrano i numeri, lo dimostrano per esempio le stime sulla recidiva. Le stime sulla recidiva ci dice che più stai in carcere, più tendi a tornare a delinquere quando esci dal carcere. E perché? È anche molto banale, molto semplice la risposta. Più stai in carcere, più ti allontani dal resto della società. Più hai, diciamo, tagliato tutti quei legami e quelle relazioni sociali che ti consentirebbero, una volta uscito dal carcere, di rientrare in società. Quindi noi abbiamo una istituzione che nega la sua stessa funzione, che dovrebbe essere quella rieducativa, come vuole la nostra Costituzione. Allora ci siamo chiesti in questo volume, un volume molto ricco con tantissime voci di persone molto, molto più competenti di me, che si interrogano proprio sul ci serve il carcere, a cosa serve e se forse possiamo inventarci qualcosa di diverso.
C'è una riflessione che voi riportate, che questo numero riporta, che è quella che vede insieme Gherardo Colombo, Andrea Puggiotto e Antonia Menghini, che immagina, ma queste per posizioni anche note dell'ex magistrato Gherardo Colombo, immagina anche una società che vada oltre il carcere, cioè che non lo contempli assolutamente. Per alcuni potrà sembrare qualcosa di blasfemo, invece ci sono fior fior di giuristi anche che ci stanno ragionando da tempo, no, su questa possibilità di andare oltre l'istituzione carceraria, cioè di non prevederla, prenderla in considerazione.
Sì, diciamo che questa idea non può essere scandalosa, non può fare scandalo, anche semplicemente per una ragione che ha a che fare col fatto che il carcere, come tutte le istituzioni umane, è un'istituzione storica, non è sempre esistito nella forma che conosciamo oggi. Il carcere come luogo in cui si espia l'intera pena è una invenzione, tra virgolette, della modernità. Attenzione, un'invenzione di progresso, perché diciamo andava a sostituire tutta una serie di pene corporali, per esempio, o di morte, che prima erano molto diffuse e che invece sono state appunto sostituite dal carcere. Quindi in teoria, diciamo, inizialmente era un passaggio in avanti, però poi ci siamo fermati, non so come dire, in questo progresso nella umanizzazione delle pene. Quello che dice Gherardo Colombo nel dialogo che lei ha citato è molto interessante. Lui dice se il carcere continua a essere quello che è oggi, cioè il luogo in cui noi vogliamo che il condannato espi la sua colpa quasi con un atteggiamento parareligioso, allora quello va abolito. Chiaramente, sostiene Gherardo Colombo, ci sono situazioni in cui se una persona rappresenta un pericolo per l'incolumità fisica degli altri consociati, va in qualche modo tenuto separato e quindi sarà sempre necessario probabilmente avere dei luoghi separati dal resto della società in cui mantenere possibilmente in maniera assolutamente temporanea le persone che rappresentano un pericolo. Ma questa è una concezione completamente diversa dal carcere come luogo in cui tu espi l'intera pena. E come spiega Valeria Verdolini nel saggio che pubblichiamo in questo volume, l'abolizionismo non è una, diciamo, uno strumento che va preso e applicato domani mattina. Quindi non immaginiamo, no? Anche chi sostiene la prospettiva abolizionista non immagina domani mattina di andare ad aprire tutte le porte delle carceri. È un percorso che guarda magari ad un futuro volendo utopico, ma del resto sono le utopie che muovono il mondo, ma che ti consente di avere un metodo con cui guardare il carcere com'è e di mettere in discussione tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, per esempio l'idea che chi ha violato una norma del patto sociale debba essere allontanato dal resto della società. Questa è un'idea molto diffusa che invece noi vogliamo mettere in discussione.
E tutto questo è su quest'ultimo numero monografico di Micromega che Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, ci ha raccontato in maniera sintetica. Giusto leggo alcuni degli altri autori che compaiono in questo numero speciale di Micromega: Silvia Albano, Ilaria Cucchi, Luigi Ferraioli, Luigi Manconi, Tamar Picci, Fabio Roia e altri ancora, Giorgia Serughetti. Sono i contributi di questa monografia sul carcere, dei delitti e delle pene. Questo è il titolo, per certi versi inevitabile probabilmente. Cinzia Sciuto, grazie di essere stata qui con me e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cinzia Sciuto è direttrice di Micromega. C'è 27 minuti, Radio Popolare, questa è Pubblica. Buongiorno e benvenuto a Nicolò Nisivoccia, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
Avvocato, autore di Le belle leggi, 7 esempi di buon diritto, un libro uscito di recente, pubblicato dalla Terza, perché con lui compiamo la terza tappa di questo viaggio attraverso la legge, il diritto, la pena, il carcere, e abbiamo visto le parti precedenti con Ugo Mattei e con Cinzia Sciuto. Allora, con lei, prima di venire a almeno una domanda sul suo libro, ce l'ho, la tengo lì da parte la parte conclusiva, diciamo così, della nostra chiacchierata, perché vorrei cominciare da un altro scritto suo di qualche giorno fa sul Manifesto, il 6 febbraio scorso, in cui lei in quell'articolo si è chiesto, dopo le violenze di 10 giorni fa a Torino, che cosa deve essere la punizione contenuta nella legge. È una reazione tout court oppure dovrebbe cercare di disinnescare un po' le ragioni della violenza che hanno portato al compimento di un reato? Nisivoccia, la domanda è una domanda importante, lei ha abbozzato una risposta?
Sì, io ci ho provato, ci provo. Ma diciamo due cose. La prima, noi siamo troppo abituati a pensare alla legge soltanto nel suo momento della punizione, della sanzione, ma questo è soltanto uno dei due momenti della legge, perché prima di questo, che si chiama momento secondario, ce n'è un altro che è molto più importante, che è il momento primario, è quello della costruzione delle relazioni, dei comportamenti. La sanzione viene soltanto dopo, anzi, la legge dovrebbe fare in modo di precostituire le condizioni perché non si arrivi alla sanzione, anziché il contrario. E poi, seconda cosa, la legge non opera da sola, la legge opera nel mondo, opera con tutto ciò che contribuisce a costruire il mondo, e quindi con la politica, con la filosofia, con la sociologia. Ecco.
E allora qui siamo già in un campo, quello della prima parte della sua risposta, avvocato Nisi Voccia, è un campo che coinvolge anche il lavoro che lei ha fatto in questo libro Le Belle Leggi, perché il primo capitolo del libro è quello che ha a che fare con la giustizia riparativa, che mi sembra che sia proprio la premessa del ragionamento che lei faceva. E tra l'altro voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che è una collezione di azioni, i capitoli sono una collezione di azioni, i capitoli di questo suo libro, perché c'è riparare, ricominciare, riscattarsi, accompagnare, curare, compatire, chiarire. Queste sono le sette leggi, e lei ci ha spiegato nel libro anche qual è stata la ragione di una selezione. Sarebbe stato difficilissimo trovare sette leggi in assoluto, no? Probabilmente le più belle, ma si è dato un compito di selezionare all'interno di un insieme ben definito. Quindi stiamo parlando di una giustizia riparativa che permette di andare oltre la punizione e la sanzione, avvocato.
Certo, ma intanto in primo luogo le leggi possono essere belle, anche proprio per quello che dicevo prima, perché le leggi servono a costruire relazioni, non soltanto a sanzionare. È un po' controintuitivo forse pensare che una legge possa essere bella, ma invece può esserlo. In quell'articolo sul manifesto che citava, dicevo, il diritto dovrebbe servire per ad occupare la speranza, una bellissima espressione che ho preso in prestito dal titolo di un libro di una filosofa catalana, Marina Garcés, occupare la speranza. E quindi dovrebbe servire a questo. Nel mio libro provo a dare sette esempi di belle leggi, di leggi che servono in questo senso a ridare speranza. La prima di queste leggi di cui parlo è proprio, sì, la giustizia riparativa. Non c'è un ordine vero e proprio nel mio libro, però questa effettivamente è la prima. Ed è una legge, quella sulla giustizia riparativa, perché è una legge da qualche anno. Prima non lo era, poi lo è diventata, anzi l'Italia è il primo e unico paese al mondo che ha una legge organica sulla giustizia riparativa. È una giustizia che non si sostituisce a quella ordinaria, a quella processuale, ma la accompagna, la integra, e serve proprio, il senso è quello di provare a curare le ferite, a riparare, per usare questo verbo, a riparare le ferite provocate da un reato. Siamo nell'ambito della giustizia penale e c'entra molto con il discorso che stiamo facendo, perché l'idea è quella di una giustizia non verticale, come sanzione che cala dall'alto, sanzione o minaccia, ma una giustizia orizzontale che scommette sulla relazione fra le persone, in questo caso fra autori e vittime dei reati, che vengono, ai quali viene concesso, diciamo così, uno spazio per trovarsi, parlarsi, guardarsi negli occhi, come il processo non consente di fare.
Avvocato Nisi Voccia, torno invece a quella che non è per niente una bella legge, i decreti cosiddetti sicurezza. Lei ha scritto sempre sul manifesto venerdì scorso: i decreti si offrono quasi come delle sintesi perfette di una certa visione del diritto e della legge, fondata sulla costruzione di un nemico da un lato e sulla sua successiva espulsione dall'altra. Ci chiosa questa frase con una frase in più, ecco, uscendo un po' da questa comprensibile sintesi.
Beh, addirittura poi io ho aggiunto una frase a questa, cioè non soltanto sulla costruzione di un nemico, io dico sulla costruzione di un nemico proprio al fine della sua espulsione. Ma sì, i decreti di sicurezza sono decreti che in questo senso sono una sintesi di questo discorso che stiamo facendo, di una legge che è soltanto sanzionatoria. Io non voglio arrivare a dire, ma nessuno lo pensa, che il diritto e le leggi non debbano contenere anche pene e sanzioni. Ci mancherebbe altro. Un momento secondario è un elemento costitutivo di ogni norma. Anche le pene e le sanzioni ne fanno parte. Ma il problema è che bisognerebbe, appunto, fare di più prima e intorno alle pene e alle sanzioni. A me pare che in questi tutti i decreti di sicurezza di questi mesi sia un'espressione di una legge che invece si accontenta e pensa soltanto a questo, pensa soltanto a sanzionare. Intorno non c'è nient'altro. Io faccio l'esempio in quell'articolo dei cosiddetti Maranza, a parte il fatto che sulla stessa idea che esiste la categoria autonoma dei Maranza, appunto, a proposito della costruzione di un nemico, ci sarebbe molto da dire, perché è facile identificare, costruire un'etichetta, no? E appiccicarla addosso a dei gruppi. Beh, allora, se è vero che esistono i Maranza come categoria autonoma, intesa come soggetti provenienti per lo più dalle periferie urbane? Beh, forse bisognerebbe lavorare soprattutto su tutto ciò che sulle pulsioni, sulle motivazioni, sulla centralizzazione delle periferie. Bisognerebbe provare a disinnescare tutta quella marginalità che può alimentare certi comportamenti aggressivi. Tutto questo non c'è. Vale anche per il cosiddetto antagonismo, vale per le manifestazioni di protesta, anziché pensare soltanto, come ho scritto, a chiudere centri sociali, perché è quello che si sta facendo, certo. Oppure a punire e sanzionare chi commette atti violenti, e ci mancherebbe altro che non debbano poi essere che chi compie un atto violento non debba risponderne, ma oltre a questo, perché non provare invece a costruire dei luoghi in cui il dissenso possa fisiologicamente darsi e costruirsi?
Avvocato Nicolò Nisivoccia, ancora una domanda, le chiedo una risposta in un minuto. Riprendiamo il tema da dove avevamo iniziato con Ugo Mattei, cioè a dire il diritto che sta rischiando grosso e sta rischiando una fine proclamata e sbandierata, no, da alcuni suoi carnefici, se così possiamo dire, pensando a quello che succede negli Stati Uniti, a quello che è accaduto negli Stati Uniti in queste ultime settimane a Minneapolis. Rischia grosso il diritto, avvocato Nisivoccia, in giro per il mondo?
Ma questa frase che il diritto è morto si sente ripetere continuamente, il diritto è morto oppure non serve a niente, però a me sembra che sia più che altro una frase autoprofetica, cioè è morto soltanto nella mente di chi vorrebbe che fosse morto e fa di tutto perché muoia, ma il diritto non è morto, a parte il fatto che il diritto è sempre dentro la vita, anche quando non lo vorremmo, ci siamo comunque sempre sprofondati dentro. Bisogna fare in modo che non muoia, bisogna cambiare atteggiamento nei confronti del diritto. E comunque, lei diceva, si sbandiera, ha sbandierato in giro. In realtà c'è una cosa molto bella che mi ha molto colpito nelle manifestazioni di questi mesi, e penso soprattutto a tutte quelle per Gaza, e cioè vedere il diritto così presente sugli striscioni, scritto anche dai ragazzi, alle ragazze, dai giovani. A me io non ricordavo esempi di questo genere nel passato, perlomeno recente, no? Bandiere che inneggiavano al diritto, alla legge addirittura, e questo trovo che sia molto bello. Non mi ricordo chi ha scritto, è una frase poetica, ma non solo poetica, il diritto è nel vento. Non è morto il diritto.
E allora su questa frase, avvocato Nicolò Nisivoccia, andiamo a chiudere la nostra chiacchierata, perché è finito molto banalmente il tempo che abbiamo a disposizione. Ringrazio moltissimo anche lei per essere stato qui stamattina ad attraversare sentieri complicati che riguardano appunto la legge, il diritto e in particolare il carcere. Grazie ancora e buona giornata, avvocato.
Grazie a lei e a voi moltissimo.
Nicolò Nisivoccia, abbiamo parlato anche del suo ultimo libro, Le belle leggi, 7 esempi di buon diritto, pubblicato dalla Terza. 11:28 minuti, la linea tra poco passa a dire a Rubini per Cult, noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!